Vogliamo continuare questa sera con, sarebbe la terza, ma in realtà la prima è stata molto introduttiva, con, questa riflessione che stiamo facendo in particolare sul cosiddetto principe delle tenebre. E capiremo meglio perché è definito anche principe delle tenebre, o abbiamo detto come principe di questo mondo, e così come la scorsa volta abbiamo un attimo definito una delle caratteristiche principali della natura del diavolo, cioè che è un po' il padre della menzogna, come a dire la prima menzogna, la menzogna primaria, se vogliamo, la menzogna originale, così come il peccato originale, e cioè la sua tendenza a sostituirsi a Dio, ad essere Dio di per se stesso, a credere di poter essere indipendente. Da questa prima menzogna scaturiscono tutte le altre sue caratteristiche e oggi ne vedremo in particolare un'altra che ha molto a che fare poi con gli esseri umani. E ha molto a che fare anche con la sua tendenza, lo abbiamo cominciato ad accennare la scorsa volta, ad essere un amplificatore di stati che sono, di atteggiamenti, di pensieri che sono già presenti nell'essere umano. Quindi in questo dobbiamo acquisire una posizione equilibrata perché troverete le persone che vedono il diavolo dappertutto e cercano di cacciarlo. Senza capire invece che ci sono aree di responsabilità personale nel poter vincere il male, e ci sono invece altri che escluderanno completamente la figura del diavolo, parlando semplicemente delle problematiche umane, emotive, affettive, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo acquisire una visione equilibrata, senza andare né esageratamente in un senso, quindi considerando il male quasi come una specie di lato irrazionale dell'essere umano, ma neanche quell'altro che attribuisce, colpevolizza e quindi incolpa il diavolo di tanti aspetti invece in cui noi abbiamo la nostra responsabilità. Dicevo questa sera, in particolare, cercheremo di vedere un'altra delle caratteristiche fondamentali della natura del diavolo. Ricordate quell'ultimo verso che avevamo letto la scorsa volta in Giovanni capitolo 8 verso 24, quando Gesù si rivolge ai farisei che si spacciavano figli di Abramo e invece gli dice: voi siete figli del diavolo, e lo dice in maniera molto chiara, e che è vostro padre. E dice: e volete fare i desideri del padre vostro. E qui già prima di andare alla caratteristica di cui parleremo oggi, vorrei un po' ribadire questo concetto che noi tendiamo a esprimere i desideri, le dinamiche di chi ci è padre. Cioè, quello che noi abbiamo ricevuto come impronta, in realtà tendiamo a riprodurre. Ecco perché spesso, evidentemente, questa credo che sia una cognizione comune, da una persona violenta, da una persona che ha amplificato la violenza, chiaramente nascono o vengono influenzati in maniera negativa tutti quelli che sono figli, quindi che hanno una relazione, che hanno una dipendenza, anche se magari questi figli dicono: io non vorrò mai essere violento come mio padre. Significa che ne ricevono un'impronta, seppure poi magari questa violenza lotteranno tutta la vita per non esprimerla. Ma un concetto importante, noi tendiamo a portare fuori i desideri, le spinte di chi ci è padre, cioè di chi ha determinato un'impronta, un'influenza nella nostra vita. E allora Gesù in questa maniera dice chiaramente: voi siete figli del male e avete i desideri del padre vostro. Quindi in qualche modo non bleffate, non mentite, rendetevi conto che nel vostro cuore ci sono desideri contrari a quelli dell'amore, della luce, della pace, della bontà. E poi ancora sottolinea quello che è l'aspetto che questa sera vedremo un attimo insieme. Dice così: egli, riferendosi al diavolo, è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Questo l'abbiamo visto più la scorsa volta. Oggi sottolineeremo un poco questa caratteristica così forte della natura del diavolo, è così capace di influenzare, di entrare, di amplificare quella che è una tendenza profonda dell'essere umano. Quindi l'odio, con tutte le manifestazioni poi conseguenti, perché evidentemente l'odio è un atteggiamento primario, poi chiaramente a secondo i gradi può esprimersi in maniera diversa e si può esprimere o in azioni distruttive all'esterno. Il massimo grado potrebbe essere l'omicidio: io odio, quindi uccido, quindi o uccido l'altro perché l'aggressività la esprimo contro gli altri, o uccido me stesso, e qui chiaramente possiamo arrivare a livelli come il suicidio, o altri livelli in cui la persona penalizza se stessa. E così con tutte le altre manifestazioni, amarezze, risentimenti, desideri di vendetta, eccetera, eccetera, come comprendete bene, nascono tutte da questa natura di odio. Quindi l'odio, con tutte le manifestazioni negative di vario genere, che forse questa sera un po' sfioreremo, nasce in antitesi alla natura di Dio, che la Scrittura ci rivela invece essere amore. Primo Giovanni 4,8 dice in maniera chiara: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Dio è amore. Quindi a questa manifestazione fondamentale, nel momento in cui c'è una ribellione alla natura di Dio che è amore, evidentemente la caratteristica fondamentale del diavolo diventa l'odio. E potremmo dire, così come Dio è amore, potremmo dire il diavolo è odio. Ci siete fino a qua? Cerchiamo di fare qualche riflessione semplice e applicabile poi a quello che è il contesto della nostra vita quotidiana. Quindi l'odio, l'aggressività in genere, nasce in qualche modo dalla paura, e qui cercheremo di rivederlo. Io ve l'ho espresso in certi momenti, ma è importante che facciamo mente locale per capire in fondo poi una verità che può sembrare incredibile, cioè che il diavolo, essendo il massimo nell'odio, è come il massimo nella paura. Di solito noi tendiamo ad avere paura del diavolo. In realtà la natura del diavolo è la natura di chi ha più paura di tutti, perché in realtà conosce bene la situazione, sa benissimo quale sarà la sua fine nello stagno di fuoco di zolfo, che è la morte seconda, e quindi la natura più forte della sua identità è l'odio. Ma ora ci arriviamo gradualmente. Dicevo, l'odio, l'aggressività in genere nasce dalla paura, che è un sentimento presente in ogni essere umano. Oggi, facendo una trasmissione radiofonica, la intervistatrice si meravigliava quando gli ho detto che nel profondo di ogni essere umano c'è la paura, come se lei pensasse in fondo che ci sono quelli coraggiosi, ci sono quelli... In realtà la dimensione profonda dell'essere umano è caratterizzata dalla paura, e questo perché? Perché è evidente capirlo: nel momento in cui ci risvegliamo, in cui apriamo gli occhi su una realtà così precaria come quella che ci circonda, quando ci scopriamo le leggi della fisica che sono pericolose se le sfidiamo, legge di gravità, quando ci troviamo a essere consapevoli di tutto il male che ci circonda, il minimo che ci può venire è la paura. Paura che certamente, infatti, Dio cercava nella rivelazione del vecchio patto di fare superare. Infatti Dicevo spesso, quando Dio si relaziona all'uomo che è caduto, che è finito in un universo così precario, gli dice sempre non temere, coraggio, fatti animo, tranquillo, rassicurati, perché Dio sa perfettamente che nella natura profonda dell'uomo, non più in comunione con Lui, il sentimento più forte è la paura. E dicevo, collegata direttamente alla paura, e credo che voi lo potete comprendere in applicazioni e in esperienze pratiche, c'è la rabbia, l'odio. In realtà l'odio, la rabbia, l'aggressività si sviluppano sul terreno della paura. Potremmo fare 100.000 esempi. Io attacco spesso perché ho paura. Paura di non essere amato, paura di essere lasciato, paura di essere giudicato, paura di non farcela. 100.000 paure, paura di morire, paura. E da tutto questo, da un clima di paura, nasce una sorta di ribellione, di rabbia, che un poco, come spesso mi sentite dire, suona in questa maniera: qualcuno deve pagarla per questa situazione in cui io mi trovo. Qualcuno dovrà scontare, qualcuno dovrà pagare. E allora vediamo che paura e odio sono molto collegati. Guardiamo cosa ci dice la Scrittura per entrare ancora più in profondità in questa riflessione di questa sera, che è un po' concernente alla natura del diavolo. L'Apostolo Giovanni, 1 Giovanni capitolo 4 verso 18, dice: nell'amore non c'è paura. Nell'amore chiaramente sta parlando dell'amore di Dio, perché se dovessimo fare subito una considerazione, mi viene in mente l'amore morboso con cui tante volte ci leghiamo gli uni agli altri o ci leghiamo alle cose, e lì altro che non c'è paura, c'è una paura estrema di perdere l'oggetto che tu ami tremendamente. E infatti nel legame morboso c'è un legame di amore-odio, perché non è un amore vero, ma è una paura profonda di perdere qualcosa. Ecco perché il rapporto morboso, il rapporto di dipendenza, non è un rapporto di amore, quindi sottolineiamolo questa sera, ma è un rapporto di paura. E quindi, come un rapporto di paura, è ispirato certamente non da Dio, ma è ispirato dal diavolo. Dietro ogni rapporto morboso ci sta l'amplificazione della forza della paura, come se tu, per non essere deluso, ti legassi morbosamente, ti attaccassi in una maniera esasperata per paura di perdere, per paura che non sei ricambiato, per paura. Quindi cercate di capirlo: dietro dei rapporti forti che vedrete di amore, in realtà c'è un legame fortissimo, c'è un'azione demoniaca forte che amplifica le paure della persona e le fa strutturare in un rapporto di morbosità, in una dipendenza morbosa, in un rapporto che poi, persino in termini psicologici, si chiama di amore-odio. Che poi non si capisce se è amore come è odio. Mi viene in mente un episodio che non tutti conoscete: una figlia di Davide viene violentata dal fratello, Tamar si chiama lei, Amnon il fratello, questa la ama intensamente in una maniera distorta, in una maniera morbosa, sbagliata, e poi, dice la Scrittura, l'odio che ebbe per lei fu molto più grande dell'amore. Cioè, quindi, da un amore morboso, da un amore perverso, da un amore distruttivo, non può altro che poi nascere odio. Perché? Perché non è l'amore di Dio. Quindi, nell'amore di Dio, dovremmo dire meglio, non c'è paura. Anzi, dice l'Apostolo Giovanni, l'amore perfetto caccia via la paura. Questo è importante un attimo che ci riflettiamo. Perché? Perché scopriremo che mano a mano che noi entriamo nella liberazione della paura, scopriamo l'amore perfetto, e mano a mano che scopriamo l'amore perfetto abbiamo meno paura. Non so se riuscite un poco a riflettere questa sera su questa dimensione. Perché chi ha paura, conclude l'Apostolo Giovanni, teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. O in qualche modo potremmo dire chi ha paura non ha scoperto ancora cos'è l'amore perfetto. Perché tutti abbiamo paura, ma mano a mano che superiamo, mano a mano che cresciamo, evidentemente questo è collegato alla scoperta di un amore perfetto. Ora ci ritorniamo e capirete meglio. Quindi nell'amore non c'è paura, nell'odio invece c'è paura. Sembra un gioco di parole quello che stiamo facendo questa sera, ma vorrei che ci rifletteste perché è importantissimo capirlo per poi essere liberati dall'azione potente del male nell'amplificare quello che è un'attitudine del nostro essere. Nell'odio invece c'è paura e quindi, come ho detto poco fa, superando progressivamente ogni paura tenderemo all'amore perfetto. Cioè mano a mano che superiamo le normali paure, paura del giudizio degli altri, paura di destra, paura di sinistra, cioè questo è un segno che stiamo vivendo un amore profondo, un amore perfetto che è l'amore di Dio. Quindi attenzione, su questa terra in assoluto non succederà mai che non avremo paura, in assoluto, però mano a mano che cresceremo, mano a mano che saremo liberati dalle paure, sperimenteremo un amore sempre più perfetto e quindi sperimenteremo di riflesso una liberazione sempre più grande dal principe della paura. Ci siete? Dalla potenza che la paura può determinare nella nostra vita, creando odio. Mano a mano che la paura diminuirà dalla tua vita, è ovvio che la paura come diminuisce? Qual è il contrario della paura? La fede. La fiducia, la fede ha questo potere di opporsi alla paura e di quindi permetterti di entrare nell'amore perfetto. E infatti, se poi scoprite quello che dice la Scrittura, la difesa più grande da ogni attacco demoniaco, violento, forte, è la fede. Non c'è un altro modo per vincere il diavolo. Non è resistetegli facendo a cazzotti con lui. Non dice così la Scrittura. Non dice resistetegli aggredendolo perché spesso molte persone sono entrate in un dominio più forte dell'azione del diavolo usando contro di lui le stesse armi, cioè odiando chi è l'ispiratore dell'odio. E alla fine capisci bene che questo fa crescere il suo potere nella tua vita. E ci sono definizioni che la Scrittura fa quando dice: non siamo più come prima, quando vivevamo come persone odiose e odianteci. In realtà questa è la tendenza più comune che respiriamo nella dimensione umana. Qualcuno mi pesta il piede, più o meno consapevolmente, io lo odio. Qualcuno mi fa un torto, io rispondo, torto contro torto, odio contro odio, violenza contro violenza, la legge del taglione, eccetera, eccetera. Tutti i rapporti umani sono estremamente inquinati dall'odio e quindi, in qualche modo, sono influenzabili dal padre dell'odio. La scorsa volta l'abbiamo definito padre della menzogna, oggi lo possiamo chiamare padre dell'odio. Il diavolo, quindi, stavo dicendo, al di là di quello che sembra, ha una profonda paura e quindi un profondo odio. E la sua influenza, quindi, si esplica nel cercare di potenziare queste due componenti nella vita di chi non riesce ad avere fede per amare. Facciamo sempre un giro. Se io non ho fiducia, non ho fede per scoprire l'amore, per credere nell'amore di Dio, per scoprirlo, per realizzarlo, in realtà sono facilmente vittima dell'influenza del male che mi fa cogliere tutte le cose che mi spaventano e mi fa, quindi amplifica la mia paura e amplifica la mia rabbia per il fatto che ho paura. Ci siete? Riuscite a capirmi o devo scendere ancora più a esempi più semplici? Quindi capite bene che l'azione potente del male si esplica in questi due aspetti presenti nella vita di ognuno di noi, che sono l'odio e la paura. Ricordate quello che diceva Gesù, Marco capitolo 7 verso 20, quando parlava del cuore dell'uomo? Cosa diceva? È quello che esce dal cuore dell'uomo che contamina l'uomo. Stava cercando di fare scoprire ai suoi contemporanei che l'impurità, che il male, che la negatività non era una forma esterna, ma era dentro l'essere umano. E quindi nel sottolineare questo è stato molto specifico e ha detto: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, che poi diventano cattive azioni, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza, eccetera, eccetera. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. E questo è importante capirlo, è importante capire che la natura umana, nel momento in cui l'uomo è diventato schiavo di colui che lo ha vinto, e la scrittura ci dice che nel momento in cui Adamo ha fallito, ha creduto al male, è diventato schiavo del male, ha ricevuto una natura che è la natura del diavolo. E qui chiaramente gli umanisti impazziscono e dicono: come? Io sono così bravo, così buono? Certo, avrei sviluppato dei buonissimi meccanismi di difesa. Sei riuscito a prenderti in giro benissimo, mi compiaccio con la tua falsità, gli dirà il diavolo. Ma la verità è che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, dicevano i profeti, perché ha la stessa natura del padre Adamo, il quale, da figlio di Dio, per cui era stato creato, in qualche modo diventa figlio dell'uomo, cioè è figlio del diavolo nel momento in cui il diavolo acquisisce un diritto sull'umanità. E quindi cosa significa? Che nel profondo di ogni essere umano c'è una parte di questa natura del male, anche se quella persona, come spesso mi avete sentito dire, si farà venire l'ulcere, la gastrite, la colite, pur di non aggredire. Cioè nel senso che l'aggressività, l'odio profondo che è nella sua natura, non lo esprimerà, ma questo non significa che non c'è. È chiaro? E allora è importante capire che nel profondo di ogni essere umano c'è una potenzialità di odio, ma io dico di più, c'è una potenzialità omicida. Io prima pensavo di essere buono, quando vedevo la violenza dicevo: ma come fanno questi essere così violenti? Ma come fanno le persone? Io ho dovuto aspettare che Dio mi convertisse e quindi un'esperienza di nuova nascita, eccetera, eccetera, per finalmente poter guardare realmente le mie potenzialità distruttive e mi sono reso conto di come realmente uno potrebbe diventare un violento, un omicida, anche se poi lo ha frenato tutta la propria vita. Quindi mi sono meravigliato di meno perché ho scoperto che questa natura, questo principio, questa spinta caratteristica del male è presente in ognuno di noi. Chiaramente nel momento in cui rinasciamo, diventiamo nuove creature, inizia un processo meraviglioso per cui da questa spinta di odio, di violenza, di aggressività, Dio ci comincia a dire: ora cominciate a scoprire la spinta dell'amore. Ed è un processo per cui piano piano la nostra mente diventerà sempre più ispirata dall'amore rispetto a ispirata dalla paura. Ma guardatevi bene, molte azioni della vostra vita ancora sono condizionate dalla paura e quindi creano nevrosi, creano rabbia, creano aggressività. Qualcuno deve pagare. E quindi dicevo, è molto importante, spostando questa lezione più che sulle caratteristiche del diavolo, su come questa sua caratteristica può farci male, è molto importante accorgersi di questa potenziale violenza che c'è insita in ognuno di noi. Se noi ne siamo coscienti, possiamo, tra virgolette, controllarla meglio. Se noi ci sentiamo degli agnellini, è pericoloso, perché sono proprio gli agnellini quelli che poi faranno i lupi. La cronaca è piena di agnellini che a un certo punto hanno preso il... una bazooka, stavo dicendo, la lupara, e hanno sparato. Le persone più insospettabili, le persone più tranquille. Perché? Perché il padre dell'odio era riuscito a coltivare un orticello nella vita di queste persone senza che loro se ne rendessero conto. E allora è importante capire come il male può veramente amplificare, lo abbiamo visto in altre volte, quindi una brevissima dissertazione questa sera, delle tendenze, delle spinte di violenza, di aggressività che sono in te e che sono nate dalla paura, sono nate dall'abbandono, ti sei sentito giudicato, giudicata, ti sei sentita condannata, ti sei sentita ignorata, ti sei sentita tradita. La paura di perdere, la paura che hai vissuto ha generato dentro di te una rabbia, un odio. Poi magari hai detto: finalmente troverò chi mi ricompenserà di tutte le fregature che ho subito. E invece poi magari alla fine ti accorgi che nessuno ti può fare recuperare, nessuno ti può consolare profondamente, io dico nessuno in senso umano. E quindi in qualche modo magari hai assuppato, come si suol dire, hai vissuto la paura, hai vissuto la pressione, perché alla fine hai detto: finalmente poi ci sarà qualcuno con cui mi potrò sfogare. Pericoloso, perché se poi questo qualcuno non è capace di vivere l'amore di Dio, appena tu ti sfoghi ti elimina direttamente. Cosa voglio dire? Che spesso abbiamo pensato che in un modo o in un altro le circostanze della vita finalmente avrebbero potuto sanare queste nostre ferite, e invece poi è drammatico quando ci accorgiamo che non è così e comincia ad affluire comincia a salire dentro di noi una rabbia allo stato puro. Sentiamo questa rabbia che spesso diventa una rabbia che si estende al genere umano. Perché? Perché diciamo: nessuno mi capisce, nessuno si accorge di me, nessuno, non so se vi capita mai di rimuginare su queste cose, nessuno, eccetera, eccetera. E quindi tutto questo fa crescere in maniera esponenziale questa natura di violenza, di vendetta, di rivendicazione che abbiamo dentro, e il potere del male può crescere nella nostra vita. Io mi ricordo di essere una persona che all'apparenza non era violenta, come vi ho detto, che non avrebbe fatto male a una mosca, ed è pericoloso quando voi scoprite una persona che non vuole fare male a una mosca, perché non è la verità. Ma la verità è che tutta la rabbia, tutto l'odio, tutta la violenza che avremmo voluto esprimere l'abbiamo sotterrata, e per cui le persone, dicevo, più pericolose sono quelle che non vogliono fare male a una mosca. Ma Dio, nel momento in cui le accoglie, nel momento in cui le circonda col suo amore, ed è quello che Dio fa con noi, vince il nostro male col suo amore, comincia realmente a portare fuori tutta questa violenza latente, tutte queste postazioni del male, tutte queste fortezze negative, e le scioglie col suo amore. E questa è una bellissima esperienza. E quindi fa sciogliere sia la violenza più manifesta, ma sia la violenza più sottile, perché tanti di noi siamo diventati capaci di essere sottilmente violenti. Noi non uccidiamo, non è che non ci sporchiamo, però uccidiamo col pensiero. Cancelliamo le persone nel momento in cui ci deludono, le cancelliamo dal nostro libro dei buoni, le uccidiamo virtualmente, le ignoriamo. Ci sono tanti modi di uccidere. Chiaramente c'è quello più forte, che è il più grave, ma ci sono tanti altri modi di essere omicidi. Capite? E il giudizio è questo, aggiungeva Gesù in Giovanni 3,19, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Vorrei dare un'applicazione diversa di questo verso che non ho dato mai, ma mi sta venendo in questo momento. Il giudizio, cioè il dramma è questo, non il fatto che l'umanità è cattiva, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dice la Scrittura, che la diagnosi del cuore dell'uomo è una diagnosi mortale. Il male non è questo. Perché? Perché Dio aveva già previsto, quello che si chiama protovangelo, già una soluzione per il male, per il tumore profondo dell'umanità. Ma il problema quindi non è il male tremendo che ci può essere dentro di noi, ma il problema più grande è che non lo vogliamo vedere, non lo vogliamo affrontare, non vogliamo cambiare. Il male più profondo della nostra vita, il male più profondo alimentato dalla forza del diavolo, e capite bene perché, perché ci sono teorie spiritualiste che dicono che persino il diavolo poi alla fine si convertirà. Ma dove? Ma chi l'ha detto? Ancora una volta menzogne cosmiche, o comiche se volete. Menzogne cosmiche, il diavolo ha deciso e fino in fondo sarà qualcuno che si oppone, qualcuno che lotta contro la luce, contro la verità, fino a che sarà separato in eterno dalla luce, fino a che non sarà più in contatto con l'amore, in contatto, dico, non sarà come la zizzania col grano messa là, che non si può riuscire a separare. Ci sarà un momento in cui ci sarà una separazione profonda tra grano e zizzania. E quindi, in realtà, la natura del diavolo è la natura che si cerca di trasmettere e che cerca di fare vedere alle persone che non possono cambiare, che non è possibile che ci sia un'alternativa. E spesso dietro certi ragionamenti che facciamo c'è un'ispirazione demoniaca che dice: ma tu sei fatto così, non puoi cambiare. Sei fatto così, è inutile che cerchi di un'alternativa, è inutile che poi sarebbe come a dire sei fatto male. È un'offesa anche a Dio, gli sei fatto male, purtroppo sei una mala erba, devi essere mala erba, non puoi cambiare. Non c'è alternativa per te. Alcuni questo lo prendono con un senso quasi di gioia, come dire, sono così, sono umano, sono carnale, devo per forza uccidere. È più forte di me, sono un essere umano. Altri lo prendono in senso depressivo. Sono fatto così, ma perché sono fatto così? Eccetera, eccetera. Quindi c'è chi lo prende e si ravviva, perché così ne riceve un'autorizzazione a continuare nel male. C'è invece chi lo prende e dice: mamma mia, ma perché sono così brutto, ma perché sono così assurdo, ma perché c'è questa violenza in me, ma perché c'è quest'odio. Tutte e due posizioni sbagliate, perché quello che Dio vorrebbe è che noi lasciamo che la sua luce venga a cambiare queste situazioni nel nostro essere. Infatti il giudizio è proprio questo, che la luce è venuta nel mondo. La luce è là, la parola di Dio vuole fare luce, lo Spirito Santo vuole fare luce nella mia vita, nella tua vita, ma prima di tutto nella vita di chi non ha mai scoperto cosa significa essere peccatore. Lo Spirito Santo vuole fare luce, la luce è là, la parola di Dio è lì, lo Spirito Santo sta cercando di convincerti, di convincermi. Ma qual è il problema? Il diavolo ci è riuscito a insinuare questa natura in cui noi vogliamo conservare il male, seguendo quel proverbio che dice: meglio tinto che canosciuto. Come si dice in siciliano? Io la conosco meglio. Chi un meglio a canosciri? Meglio, un uovo a canosciri. C'è una forza tremenda che ci lega al male, seppure perché è conosciuto, perché sappiamo, e che non vuole aprirci. Abbiamo paura di cambiare, abbiamo paura di smantellare le nostre opere malvagie, abbiamo paura di smantellare i nostri meccanismi di difesa umani. E il giudizio è questo. Non che Dio a un certo punto si arrabbia e dice: mia, così tinto sei, se ti distruggo. No, il problema è questo, è che la luce è lì, che la luce è venuta, che la luce è puntata su di te. Ma la luce non ti può costringere, resta il tuo libero arbitrio. Ed è drammatico quello che Gesù sta affermando, e gli uomini hanno preferito le tenebre. Quando preferiamo le tenebre, in qualche modo è come se di fronte a Pilato che dice: volete Gesù o Barabba? Diciamo Barabba. Quando preferiamo le tenebre è come se diamo la nostra preferenza, paradossalmente, al regno del male. È come se dicessimo: non crediamo, Dio, che la tua soluzione è meglio della mia. Non venire a mettere in dubbio, in crisi la mia soluzione, non venire a toccare il mio orticello, me lo sono creato, non venire a mettere in discussione il mio vizio segreto, no, non lo voglio assolutamente esporre, voglio tenermelo stretto. E il giudizio è questo: preferire le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. E cosa significa? Che se uno fa opere malvagie non può cambiare? No, perché ci si può ravvedere, si può riconoscere, si può capire tutti i sistemi falsi con cui abbiamo cercato di produrre il bene nella nostra vita, si può essere coscienti di questo, ci si può pentire delle opere morte. Ravvedimento dalle opere morte è una delle dottrine, degli elementi principali della fede, ci si può pentire e si può permettere la luce di Dio. Ma qui quello che Gesù osservava è che purtroppo molti non solo operano il male, ma vogliono continuare a vivere, vogliono continuare a stare nel male, perché chiunque, conclude, fa cose malvagie, e potremmo dire chiunque vuole continuare a fare, non solo le fa, ma vuole continuare a vivere nell'amarezza, nel risentimento, nell'odio, nella violenza, nella apparenza della dolcezza, nell'ipocrisia. Chiunque vuole continuare a vivere nel male odia la luce. Chiunque vuole continuare a mangiare dolci odia fare un esame di glicemia per vedere se c'è il diabete elevato. Chiunque vuole continuare in degli atteggiamenti distruttivi non vuole che questi atteggiamenti siano manifestati dalla luce. Non vuole che questi atteggiamenti siano scoperti, dice, affinché le sue opere non siano scoperte. Fratelli, Dio sta facendo un'opera profonda, partendo dalla sua Chiesa, sta smontando tante nostre parvenze di bontà. La sua luce sta crescendo. Perché? Perché ci vuole distruggere? No, perché vuole che esponiamo i nostri lati oscuri, le nostre parti negative. Vuole che la sua luce entri in delle aree della nostra mente dove ancora il principe delle tenebre ha un potere. E Dio farà crescere questa luce, e questa luce metterà in evidenza lo sporco. E quando la luce metterà in evidenza lo sporco, cosa fate? Gridate, spegnete quella luce? Come tante volte mi veniva a me di fare, e sarà venuto anche a te. Cosa fate? Scappate dalla luce? Cosa fa un paziente che si sta cominciando a fare una risonanza e si vede che c'ha un po' un tumore? Dice, no, non lo voglio vedere, me ne scappo, prima che si veda realmente cosa c'ho di male. Cosa fa? Cosa facciamo quando la luce di Dio comincia a illuminare quel male che c'è nei nostri pensieri, nella nostra mente? Allora io vi dico che dobbiamo imparare, e credo che lo stiamo imparando, a lasciare entrare la luce di Dio in queste aree dove la potenza del male ha creato questa rabbia, quest'odio, questa violenza in maniera più o meno sottile. Andiamo verso la conclusione. Questa natura di odio diventa nel massimo grado, dicevo, omicidio. Quindi capite bene che una tendenza a odiare è comune a ognuno di noi. Lì dove chiaramente subentra un'amplificazione demoniaca, c'è una sorta di godimento nel male. Come a dire, c'è un godimento nel fare male. Ci sono delle persone che hanno della gioia hanno un piacere, un entusiasmo estremo nel fare del male. Quando dico fare del male intendo proprio in senso fisico, nel rompere il naso a qualcuno, nel fare uscire sangue, eccetera, eccetera. C'è, chiaramente, capite bene da chi è amplificato quest'odio e da chi gli viene questa gioia. La scrittura dice in 1 Giovanni 3,15: chiunque odia suo fratello è omicida. Quindi ci fa vedere un collegamento chiarissimo tra l'odio e l'omicidio. Perché? Perché noi potremmo benissimo in qualche modo dire: ma io non ho ucciso nessuno. Quando io parlo con le persone e cerco di fare comprendere che sono dei peccatori, sapete cosa mi dicono? Ma io non ho mai ucciso nessuno. Perché non capiscono che l'odio ha in sé il germe, la potenza dell'omicidio. E per farlo capire, la scrittura lo dice in maniera chiara: c'è chi odia è omicida, anche se non ha mai ucciso nessuno. Perché? Perché abbiamo bisogno di scoprire un amore che non è, come alcuni dicono, io non odio nessuno. Questa è un'altra risposta che spesso riscontro. Dice: ma io non odio nessuno. Se poi vai un attimo a scavare, altro che non odi nessuno. Come quelli che dicono: io amo tutti, si sa cosa. Chi odia suo fratello è omicida. Significa in qualche modo che nell'odio c'è un germe che potrebbe chiaramente arrivare all'estremo di ucciderlo, proprio sopprimerlo. Come due esempi che mi vengono subito in mente sono quello di Caino, ricordate, quello di Giuseppe, un altro, due fratelli molto amorevoli, Caino e i fratelli di Giuseppe, che amavano così tanto il loro fratello da volerlo fare fuori, come a dire: chi odia può arrivare all'omicidio. Questi sono due esempi. Ma pur non arrivando all'omicidio, come dicevo poco fa, lo può cancellare, lo può ignorare. Ci sono modi diversi di uccidere, lo può non considerare più, lo può lasciare morire, lo può... ci sono tanti modi in cui l'odio uccide l'altro senza spargere sangue. E questo si studia a livello politico, si studia a tutti i livelli, come realmente odiare senza essere perseguibili, come fare del male senza pagarne le conseguenze. La paura ha generato l'omicidio in questi due esempi che ho fatto. La paura di Caino qual era? Quella di essere meno amato di Abele. Ah, Abele c'ha il favore di Dio e io invece Dio manco mi calcola. Da questa sensazione di paura di non essere amato, di gelosia, di invidia, eccetera, eccetera, tutto quello che nasce, alla fine sopprime il fratello. Fratelli di Giuseppe, ah, il sognatore, fa dei sogni in cui lui, paura ancora una volta di essere inferiori, paura di essere messi in secondo piano. Cosa facciamo? Siamo contenti perché questo nostro fratello diventerà importante? No, non siamo contenti, lo facciamo fuori. La paura, odio, omicidio. Poi magari Ruben, ragionando un poco, dice: vabbè, lasciamo stare, non lo uccidiamo, magari evitiamo, però lo cancelliamo. Ritornando all'ultimo, ai due ultimi versetti che vi leggo e poi concludo realmente, ritornando alla natura del diavolo, ricordiamo ancora come Gesù lo dipinge in Giovanni 10,10. Ricordate tutti questo versetto? Lo definisce ladro che viene se non per rubare, ammazzare
distruggere. Questa è la natura. E in qualche modo questa è una tendenza presente potenzialmente in ogni essere umano, seppure poi si frena, si controlla per la paura di essere scoperto, ma è una tendenza comune. Infatti, quando tu sei messo in condizioni, tu dico, non per forza tu persona X sei messo in condizioni di rubare senza che nessuno mai se ne può accorgere, tante volte prevale in alcune persone questo aspetto, o altri aspetti che prevalgono quando siamo convinti che nessuno potrà mai scoprire il male che facciamo. L'odio è l'antitesi della natura di Gesù, il quale dice: io sono venuto perché abbiano vita e abbiano in abbondanza. E alla fine un ultimo avvertimento, Proverbi 26-24, su quell'odio sottile di cui si parlava poco fa. Qui la scrittura è molto chiara. Dice: chi odia parla con dissimulazione, ma dentro medita l'inganno. Quando parla con voce graziosa, non fidarti, perché ha sette abominazioni nel cuore. Sette. Numero perfetto del male in questo caso. Il suo odio si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. Come a dire, c'è un odio sottile, che è quello in cui sicuramente noi siamo più esperti, e ci metto pure io, che viene dissimulato, che viene camuffato, che viene espresso con il contrario dell'odio, con un manierismo, con una dolcezza estrema, ma poi io credo che nell'assemblea, cioè nelle relazioni, nella vita quotidiana, verrà fuori, e spesso viene fuori nell'assemblea familiare. Cioè la nostra natura peggiore viene fuori dove ci sentiamo fortemente accettati, e quindi il nucleo familiare è quello dove esprimiamo la violenza maggiore. Questo certamente non è una cosa bella, però almeno ci serve a capire, ci serve a comprendere che ci sono ancora delle aree della nostra vita dove la paura genera odio, e non possiamo tendere all'amore perfetto. Ci alziamo in piedi. Io vorrei che questa sera potessimo veramente, così come abbiamo detto la scorsa volta, fare il tifo per la verità, come a dire, accettare che Dio è verace e noi siamo bugiardi, anche se ci verrebbe la tentazione di fare il contrario. Questa sera invece possiamo centralizzarci su questa riflessione e possiamo lavorare, lasciare che la luce di Dio tocchi quelle parti dove dentro di noi c'è odio, in maniera più o meno sottile, in maniera più o meno mascherata, causato dalla delusione che abbiamo avuto dai nostri genitori, dai nostri nonni, dai nostri fratelli, dai nostri figli, dal nostro marito, da nostra moglie, dal nostro pastore, dalla nostra insegnante, da chiunque sia, che ha determinato quest'odio. Vogliamo lasciare che Dio smonti queste centrali inquinate nella nostra mente e faccia soprattutto una dose forte di fiducia, di fede, per vincere la paura che ha creato l'odio. Questa sera vogliamo
veramente fidarci in una maniera nuova dell'amore di Dio. Vogliamo vincere la paura di non valere, la paura di non essere considerati, la paura di non contare niente, scoprendo l'amore, il valore, il senso che Dio ci dà. Ammesso che gli altri non ti valorizzino, tu vali perché Dio dice che è così. Non avere paura di quello che pensano gli altri. Ascolta quello che Dio sta cercando di dirti per farti superare la tua paura, perché questo guarirà anche la tua rabbia e leverà spazio al potere del male nella tua vita emozionale.